Anastasia, l'apocalisse del mio angelo. Lina Piperno, audiolibro, ottavo capitolo. Maledetto errore. Era il 13 luglio quando il professore Adrian, accompagnato dal dottor Abisesto, dopo aver visitato la bambina, mi disse di seguirlo nel suo studio dove mi spiegò la situazione. Notai che balbettava di tanto in tanto, ma questo non sminuiva la sua figura. Era comunque molto sintetico e conciso nell'esprimersi. Mi fece sedere sopra una poltrona e iniziò a parlare. «Vede, signora, è vero che la bambina è stata, come dire, miracolata e che le sue condizioni sono decisamente migliorate, ma purtroppo abbiamo riscontrato una scarsa funzionalità del fegato. E pertanto siamo costretti a somministrarle del plasma». Io l'ascoltai zitta ed intimorita. Avevo paura di sapere qualcosa di brutto. Poi lui continuò. «Comunque, signora, intanto, data la situazione, siamo costretti a procedere con la somministrazione del plasma. Però è anche possibile che con questo aiuto il suo fegato possa ricominciare le sue funzioni in modo regolare. Questo lo stabiliremo nei prossimi giorni. Adesso gentilmente dovrebbe dare consenso per la somministrazione del plasma». Stese un foglio sulla scrivania e mi diede una penna, indicandomi il punto dove avrei dovuto firmare. Ero spaventata. Dovevo assumermi la responsabilità per eventuali conseguenze e non me la sentivo. «Non potremmo aspettare fino a domani?» chiesi un po' intimorita. «Sa, domani ci sarà mio marito e vorrei che venisse informato anche lui in modo da poter prendere insieme questa decisione». E lui continuò. «Signora Romeo, la situazione della piccola ci suggerisce che bisogna intervenire con urgenza. I valori rilevati ci obbligano purtroppo a non perdere altro tempo». A quel punto capì che non avevo altra scelta e senza aggiungere una sola parola firmai quell'autorizzazione e mi allontanai da quella stanza. Tornai da Anastasia, la coccolai un po' e spiegai a mia madre che avrei dovuto raggiungere la cabina telefonica per poter informare Saverio dell'accaduto. L'attesa fu lunga, prima di poter accedere a quella cabina passò più di mezz'ora, per via di una signora che parlava al telefono e sembrava che non volesse più smettere. Riusciva ad ascoltare i suoi discorsi banali, dato che urlava al posto di parlare, e non si curava affatto della mia lunga attesa per poter usufruire a quella maledetta cabina telefonica. Quando entrai là dentro mi mancava l'aria. L'odore che aveva lasciato quella donna era insopportabile, un misto tra puzza di alito e di sigarette, quelle che si era fumata durante tutto quel tempo. Per completare il tutto, ci penso al caldo afoso di quell'assolato 14 luglio. Mentre componevo il numero per chiamare Saverio, cambiai idea riguardo al fatto di informarlo sulla nuova situazione. «Pronto?» E basta solo che io pronunciassi quella parola solo per fargli ascoltare la mia voce, per farlo spaventare, visto che mi chiamava sempre lui. «Cos'è successo?» mi chiese. «Niente, volevo sentirti», gli dissi mentendo. «Sai che io alle 20 ti avrei chiamata», aggiunse lui. «Sì, lo so, ma siccome sono scesa sotto per prendermi uno snack, ho pensato di chiamarti. All'entrata di quell'ospedale c'era un distributore automatico di merendine». «Come sta Anastasia?» che mi chiese. «È tranquilla», io risposi. «Parlami di Maria e Giusy. Manco le mie bambine?» «A volte, ma sono sempre troppo viziate da tutti e così la tua assenza pesa loro di meno», rispose lui. «Dalle loro un bacio da parte mia, ti prego. Mi mancate tanto». «Domani sarò da voi», mi disse lui per confortarmi. «Sì, lo so, avremmo voluto dirci tanto altro, ma ci salutammo, complici del nostro dolore, e della nostra disperazione. E buonanotte, buonanotte. Tornai nella stanza di Anastasia. Mi sentivo imbambolata. Pensa di aver fatto bene a non informarlo per telefono del problema della nostra bambina. Mi dicevo che tanto domani sarebbe stato da noi e così gli avrei parlato di persona. Erano le 19 quando iniziarono la somministrazione del plasma in modo molto lento, al punto che durò 3 ore. Rimasi angosciata per tutto quel tempo. Mi avevano spiegato che Anastasia avrebbe potuto avere problemi durante la trasfusione ed io ero terrorizzata a questo pensiero. Fortunatamente tutto si svolse in modo tranquillo. Saverio arrivò sabato mattina e quando entrò nella stanza io capii subito che era già stato informato della situazione. Appariva comunque sereno e gli domandai: «Hai saputo come sei successo?» «Sì, ho appena finito di parlare col professore, mi ha spiegato ogni cosa e mi ha detto anche che il problema si potrebbe comunque risolvere», mi rispose Saverio. Cercai di non elaborare la cosa, per paura delle conseguenze psichiche, un modo insomma per potermi tutelare da eventuali altre crisi. E poi, vedere Saverio più che ottimista mi aiutò a sdrammatizzare. Quella domenica la trascorremmo in modo sereno, ma la serata ci riservava nuove angosce. Subentrarono altre complicazioni, quasi fosse un programma. La vena periferica attraverso la quale le veniva praticata la terapia iniziò a dare problemi. Dapprima rallentò la circolazione del fluido e poco dopo si otturò, impedendo completamente l'accesso venoso. Sapevo che il problema fosse importante, ma non immaginavo lontanamente fino a quale punto. L'emergenza del caso richiese la presenza del professore Adrian, ed essendo di domenica e non era prevista la sua presenza nell'ospedale. Quando arrivò nella stanza, diede un'occhiata ad Anastasia, e poi iniziò subito a dettare nuove disposizioni al medico di guardia riguardo al cambiamento di terapia. Visto che non avevano più l'accesso venoso, il professore decise di far somministrare diversi farmaci dal sondino nasogastrico, ovviamente solo quelli sostituibili per via orale. Dopo aver modificato tale programma, invitò me e Saverio a seguirlo nel suo studio. L'angoscia mi accompagnò per tutto il tragitto. Il tono di voce di quel professore non permetteva mai di captare alcun messaggio negativo o positivo che fosse. Di certo, sapevo che le cose non si mettevano bene. Io e Saverio mantenemmo il silenzio durante tutto il percorso. Ognuno di noi era completamente assorto nei propri pensieri e nelle proprie paure. «Prego, accomodatevi, signori Romeo». Obbedimmo, spaventati per eventuali altre richieste, ed in breve capimmo che non sbagliavamo ad aver paura, e iniziò a spiegarci. «Ecco, signori Romeo, come avrete certamente capito, è subentrato un grosso problema, anche se noi in verità l'avevamo considerato sin dall'inizio. Il fatto che quella vena periferica non avrebbe potuto resistere così a lungo. E come ben sapete, non sono poche le difficoltà a trovare un nuovo accesso venoso. Pertanto, avremmo pensato di usufruire di una vena di grosso calibro. Ovviamente, tale intervento sarà eseguito chirurgicamente ed è richiesta l'anestesia totale». Rimanemmo muti. Eravamo terrorizzati da quelle parole. Lui continuò: «Non so se avete compreso l'importanza dell'intervento. Se così, dovete autorizzare l'esecuzione». È come se avevamo capito. Era stato più che chiaro, freddo, sì, ma molto chiaro e diretto soprattutto. Il tempo di uno sguardo tra me e Saverio e ci fu chiara la nostra intesa. Capimmo che non avevamo altra scelta. L'accesso era indispensabile per la terapia e sapevamo che le vene periferiche non avrebbero avuto grande durata. Di conseguenza avrebbero torturato la bambina ripetutamente. Almeno con l'intervento non avrebbero fatta soffrire. E che Dio ci aiuti, siamo letteralmente nelle sue mani, pensai. Ancora una volta dovetti firmare. La sensazione che provavo ogni volta che dovevo firmare era come se la penna con la quale scrivevo il mio nome fosse riempita col sangue di Anastasia ed il mio cuore si riempiva di una pena infinita. L'intervento era stato fissato per il giorno dopo, lunedì 17 luglio. Saverio e suo padre passarono un'altra notte in macchina che fu trascorsa in modo tranquillo. Anastasia aveva riposato dolcemente dopo che io l'avevo riempita di coccole e di baci. Aprì gli occhi soltanto due volte durante la notte. Mi osservò solo per qualche istante, riprendendo subito il suo sonno. Come d'abitudine, io e mia madre facevamo a turno per riposare. Quando mi sedevo vicino ad Anastasia, lei si sdraiava sul letto accanto e viceversa. Saverio arrivò dentro la stanza di buon mattino. L'ansia per quell'intervento lo rendeva nervoso. Lo notai subito, nonostante i suoi tentativi di mascherare le sue emozioni. Insieme a lui arrivò un'infermiera che si avvicinò dicendo: «Oggi ci sarà l'intervento». Non ebbe risposto. Lo sapevamo bene. Come avremmo potuto dimenticarlo? Da lì a poco iniziò un via vai di infermieri e di dottori che arrivavano vicino al lettino con in mano un fascicolo e discutevano sulle disposizioni che aveva lasciato il professore. Mi opprimeva tutto quel movimento, ed Anastasia sembrava pure irritata. La presi in braccio ed iniziamo a stare meglio entrambe. Cercai di pensare solo a lei. Anche suo papà sentiva bisogno di stare vicino alla sua bambina e si sedette accanto a noi. Le accarezzava una manina. «Cosa c'è, bella bimbetta?» le disse Saverio sorridente. Lei gli aprì quel suo bellissimo sorriso. Per noi, per tutti noi, quella visione fu adrenalina pura. In quel momento entrò il professore Adrian in compagnia del dottor Abisesto e della sua equipe e trovarono Anastasia sorridente. E il professore commentò: «Vedo che stamattina siamo di buon umore». Anastasia lo guardò e sorrise ancora. Poi il professore iniziò a parlare con Saverio, spiegandogli che stavano preparando tutto per l'intervento. Quei commenti mi angosciavano terribilmente e non volli ascoltare. Ora tutta l'attenzione l'avevo dedicata alla mia bambina e lei dimostrava palesemente di apprezzarle. Tutti guardarono stupiti. «Quanto è bella sta bambina», commentò una dottoressa. «Sì», rispose un'altra, «stamattina è pure di buon umore». Anastasia era davvero bella. Aveva un visino dolcissimo. I suoi grandi occhi castani erano molto espressivi. Il nasino era così delicato e la sua boccuccia era contornata dalle labbra a forma di cuore. Le sue guancette erano paffutelle e la sua pelle era come la seta. Ogni volta che la guardavo mi perdevo nei suoi occhi, nel suo sguardo. Ero come ipnotizzata da tanta bellezza. Erano le 10 in punto quando vennero a prendere Anastasia. Decisi di reagire. Non volevo abbattermi stavolta. Mentre la portarono via, Saverio si avvicinò a me e mi strinse forte. Io respirai a fondo cercando di resistere. Non volevo crollare. A parte l'essere spesso spaventata negli ultimi tempi, non avevo fatto altro che piangere e disperarmi. Ma ero davvero esausta. Nonostante i miei sforzi, le lacrime pungevano i miei occhi senza darmi tregua. Cercai di stringere le palpebre, ma non servì a nulla. Scoppiai in singhiozzi tra le braccia di mio marito. Mi sentivo tremare, ero così debole che facevo fatica a sostenermi in piedi. «Dai, ti prego, non fare così. Vedrai che andrà tutto bene», mormorò Saverio con tono piuttosto perplesso. «Sì, lo so», risposi con altrettanta incertezza. Erano le 11:30 quando finalmente uscì il dottore Bisesto dalla sala operatoria. «È andato tutto bene, la stanno portando?» Pochi minuti dopo vedemmo due infermieri aprire la porta della sala operatoria. Intravidi subito Anastasia, che veniva trasportata dentro il suo lettino. La riportarono dentro la sua stanza e si allontanarono. Mi avvicinai al lettino. Anastasia era parecchio abbattuta. Il suo visino era pallido e gli occhi chiusi evidenziavano profonde occhiaie. Iniziai ad accarezzarla dolcemente e poi le sussurrai: «Ciao, piccola principessa, torna da me. Mi sento tanto sola». E continuai: «Vuoi dormire ancora un po'? Va bene. Allora tu dormi dolcemente, amore mio, ma io voglio continuare a parlarti. Sai, non so se te ne sei accorta, ma oggi fuori c'è un sole bellissimo. Fa molto caldo. E tu? Tu hai caldo?» Iniziò a muovere le palpebre e poco dopo aprì gli occhietti osservandomi zitta zitta. «Sai chi c'è oggi qua con noi? Oltre a nonna Giuseppina, ci sono anche nonno Vincenzo e nonno Antonio». E lei continuava ad osservarmi. Strano, ma dalla sua espressione sembrava essere molto interessata a quel mio discorso. «Ho capito, bimbetta furba. Io lo so cosa vorresti sapere. Vuoi sapere se c'è anche il tuo papà, vero?» Anastasia mi fece un sorriso bellissimo. Sarà forse per l'espressione buffa che aveva assunto il mio viso. Ma anche io ero felice, visto che ero riuscita nel mio intento. Lei era tornata da me. Guarda Saverio, aveva gli occhi lucidi. Poi si avvicinò al lettino e gliele accarezzò la manina. E iniziò a salutarla come sempre. «Ciao, bella bimbetta!» E lei gli rispose con un altro splendido sorriso. Anastasia ebbe una rapida ripresa e tutti noi eravamo decisamente più che sollevati. Le ore che seguirono furono serene e continuammo a scherzare tutti insieme. La stanza era grande e le persone che la dividevano con noi erano sempre molto gentili. Non ci crearono mai problemi riguardo alle numerose visite che ricevevamo, anche perché, salvo complicazioni, le nostre visite erano tutte concentrate nel fine settimana, visto che la nostra abitazione era distante 600 km dall'ospedale dove ci trovavamo. Erano le 18 quando Saverio, insieme ai nonni, fecero ritorno a casa. Con noi stavolta rimase solo nonna Maria, la madre di Saverio, che sostituì mia madre nell'accudire Anastasia.